Professione donna. Incontri al femminile di Angela Celesti. Un programma che ripercorrerà, puntata dopo puntata, profili di donne. Tra curiosità e sfide sarà narrata la loro storia.
Buon pomeriggio radioascoltatori di Net Web Radio. Oggi è venerdì 15 novembre, fa freddino, finalmente è arrivato il freddo. Beh, d'altra parte ci stiamo avvicinando al periodo più bello dell'anno e noi però lo contrastiamo così, con Jarabo de Palo, con La Flaca.
La vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera.
Entrati in studio, ecco, oggi cominciamo così con la nostra ospite e introduciamola. Inizia la sua carriera di attrice a soli 5 anni, complice uno zio che la portò insieme a suo fratellino alla Fono Roma a vedere come si fa un film. Un caso la catapultò nello stesso giorno all'interno di una fiaba per l'Epifania dei bambini da trasmettere nei cinema, una canzone del quartetto Cetra da animare dal titolo Tromboline e Pennacchietta, bambini disciplinati ma inclini all'arte della recitazione. Notata da Steno e Monicello, fu ingaggiata nel film Guardi e Ladri. Inizia così la sua strada nel cinema e poi il teatro, il doppiaggio, la radio, la televisione, dove vestirà i panni di Ada nella fortunatissima serie televisiva Rai Gian Burrasca, diretta da Lina Wertmüller nel 1964. I suoi studi all'Accademia delle Belle Arti la porteranno al suo lavoro di costumista e scenografa, collaborazioni con la televisione nei programmi di Arbore, Pippo Baudo, Marisa Laurito e tanti tanti protagonisti. Faranno di lei una delle più apprezzate scenografe e costumiste italiana. Ve la presento subito, Alida Cappellini, benvenuta.
Grazie, una presentazione grandissima. Sono
come lei per tanto ho letto in questi giorni.
Una persona che ha sempre lavorato e basta.
Ha detto niente. Allora, nella presentazione c'è una cosa che mi ha incuriosito subito. Questo esordio da piccolina con questo zio che la porta a un certo punto in questo mondo, no? Che magari lei non conosceva. E quindi si trova all'interno di una specie di fiaba, veramente.
Ma era una fiaba, per me era una fiaba veramente. Poi era un periodo molto difficile perché era subito il dopoguerra, quindi si navigava, si navigava in acque molto tristi. E mio zio ci veniva a prendere, a me e mio fratello, perché ci portava a mangiare. Io mi ricordo che avevamo diritto a mangiare la coscia di pollo al ristorante. Questo è un fatto importantissimo all'epoca, si divideva un pollo per 8 persone. Quindi, e mi portò quel giorno a vedere questo studio cinematografico, perché lui era un giornalista della settimana Incom, che era il cinegiornale del cinematografico che si faceva allora. E c'era questo regista famosissimo che si chiamava Domenico Paolella e che stava girando questa favola, ed era un ambiente magico perché era pieno di alberi finti, carrozzoni, zingari, cose, quindi noi eravamo incantati e io ero molto buffina, mio fratello era molto carino, anzi molto bello, e c'erano due bambini che dovevano interpretare questi Trombolino e Pennacchietta, questa canzone del quartetto Cetra, ma il regista si era un po' spazientito perché non riusciva a ottenere quello che desiderava, insomma. E mio zio guardò noi e io mi trovai non so come vestita con un gonnellino e un cappelletto con una piuma, e mi dicevano fai così, fai colà, e io facevo.
Ho visto questo filmato. E mi è piaciuto veramente tanto, carinissimo questo filmato in bianco e nero, un po' rudimentale, diciamo, rispetto chiaramente ai mezzi di oggi, però molto molto carine. E facciamo sentire un pochino questa musica, ecco, che il nostro regista ce la manda.
È la mia canzone,
eccola.
Il capo di una carovana di zingari li ascoltò e propose loro di seguirli. Trombolino e Pennacchietta non se lo fecero dire due volte e, pensate, fuggirono di casa.
Trombolino e Pennacchietta con gli zingari stavan ben.
Sì signor, veramente ben.
Si esibivano dovunque, sia col buio e col seren.
Ma un giorno i nostri due amici appresero dai giornali che i genitori preoccupatissimi li stavano cercando. Fu così che zitti zitti, mentre gli zingari dormivano, se ne andarono. Chiesero un passaggio all'autista di un camion e questi rispose:
volentieri, salite pure!
E dopo qualche tempo bussavano alla porta di casa, implorando.
E abbiamo appena citato Alida, questo è un pezzettino di questa meravigliosa canzone, molto allegra, molto carina.
Erano gli esordi del quartetto, ecco. Cheta, all'inizio erano già famosi allora, perché sì, dedicati uno spazio nei cinema e di tutta. Allora si andava al cinema, non c'era la televisione, si andava, certo, al cinema. Dedicargli uno spazio così importante prima del film, subito dopo il giornale, la settimana Incom, il giornale cinematografico, era importante, quindi erano già importanti loro.
Sì, sì, infatti erano, ho visto anche filmato, giovanissimi, però già fermati. E a un certo punto questo filmatino così benaugurale per l'Epifania gira ai cinema e le guardano parecchi registi, tra cui Steno e quindi Monicelli, insomma grandi, grandi nomi. E come è successo? Che poi l'hanno chiamata per Guardie e Ladri.
Fare la figlia di Totò, ero una sniappetta, e lì è come al solito, noi spesso non scegliamo nella vita, ma è la vita che sceglie per noi. E lì trovai di fronte a una serie, poi ho fatto tantissimi film da bambina, non mi ricordo i titoli, ma con Mattoli, con Blasetti, poi ho cominciato a lavorare in teatro con Orazio Costa.
Vabbè, grande Orazio Costa, mamma mia.
Poi con Luchino Visconti, con Vittorio De Sica, cioè ho lavorato poi con tutti i grandi registi dell'epoca, da Squarzina in teatro, insomma li ho incontrati tutti, devo dire. E anche facendo il doppiaggio ne ho incontrati ancora.
Ecco,
di
poi
più.
Arriviamo al doppiaggio. Comunque erano gli anni d'oro del cinema italiano, lo vogliamo dire? Quelli
ma
erano
sì,
anni...
certo, anni d'oro, però era, il cinema si diceva sempre in crisi, perché io da quando sono nata, che ho sentito sempre...
Che il cinema è in crisi.
Sì, il cinema in realtà non si riesce mai a fare quello che si vorrebbe fare. E allora ci compromessi e si dice che è il cinema che è in crisi. Ed è sempre stato in crisi, però sempre...
Senti, c'è un problema di audio, forse stai in un posto che si sente poco. Ecco, ogni tanto va bene la voce.
Forse aspetta, prendo il telefono in mano perché sono in viva voce.
Ecco, leviamo il viva voce. Ecco,
meglio?
Forse è meglio. Sì, sì, grazie. Sì. Allora, quindi abbiamo detto gli esordi nel cinema, insomma, con queste anche parti minime, ma comunque erano fatte da grandi registi, quindi sono film che sono rimasti comunque nella storia del cinema. E a un certo punto anche il mondo del doppiaggio. Pare che lei doppiasse film western.
No, io nel mondo del doppiaggio ho doppiato di tutto. Da bambina piccola avevo una facilità per tutti i dialetti, per gli accenti, per le cose, ero un molto orecchio, insomma, mi è rimasto un po' tuttora. Però, e allora mi chiamavano sempre per doppiare, per esempio, i maschietti. Doppiavo sempre i maschietti perché riuscivo a fare la voce scura, e riuscivo anche, per esempio, doppiai un bambino, un maschietto, Rock e suo fratelli, che era il Lucano, con Visconti, era un film di Visconti. Allora lì Visconti mi conobbe, poi che già mi aveva conosciuto perché avevo fatto il teatro con lui. E questa mia duttilità proprio nelle lingue, nei dialetti, mi fece lavorare tantissimo. Del cinema western poi venne fuori di più quando ho cominciato a fare la costumista e la scenografa, che allora venne fuori il cinema western in Spagna, in Roma, eccetera. Però insomma nella mia... È una storia lunga,
ma andiamo per ordine, perché adesso siamo arrivati a un certo punto che lei... un'altra cosa che colpisce è questa partecipazione a questa miniserie televisiva del 64 che era Il giornalino di Gian Burrasca con Rita Pavone. E lei ha fatto un ruolo importante all'interno, ha fatto Ada.
Sì, era una delle tre sorelle.
E quindi...
quella più svenevole, più svenevole, più capricciosina, più vezzosa, insomma.
Carinissima, personaggio. Non solo importante questa cosa perché mediaticamente era stata importante, ma perché ha collaborato, a parte una delle più grandi registe italiane come Lina Wertmüller, e ha conosciuto donne incredibili, insomma, all'interno di...
Ecco, ma io Lina non la conobbi là. Lina mi chiamò per fare Gian Burrasca, perché lei fece un film che si chiamava I Basilischi.
I Basilischi, il suo primo film.
Suo primo, sì. Film. E bisognava parlare questo dialetto lucano, e è difficile trovare delle attrici che parlino il lucano. E allora io cominciai a fare un piccolo personaggio in doppiaggio per lei, avendo sempre questa facilità per i dialetti.
Certo.
E poi doppiai tutte le donne del film, cambiando la voce. E Lina si divertì molto a questo fatto, e poi mi chiamò per fare Gian Burrasca, ed è stato un rapporto bellissimo, perché è una grande donna, una grande regista.
Grande, dopo ne parliamo in Donne della Storia, non a caso, non a caso. Senta, invece ha conosciuto Bicevalori, Lavo Kodic, insomma tante, tante donne... importanti.
Milena Vukotic, che era una delle tre sorelle, una donna,
sì,
deliziosa.
La conosco personalmente, lo posso dire, dolcissima, sì, dolcissima, il marito poi...
E poi Rita Pavone.
Appunto, ci arrivavo, Rita Pavone.
Poi siamo rimasti sempre un po' in contatto, io ho fatto anche delle scenografie, lei mi ha chiamato anche per fare delle sue scenografie, per quando faceva degli spettacoli, insomma, siamo rimasti sempre in buon rapporto. Insomma.
Bello.
È stato molto carino.
Senti, invece, poi tornando un po' indietro, lei non ha tralasciato sicuramente gli studi, perché dopo il liceo artistico ha fatto l'Accademia delle Belle Arti, che poi l'ha portata a questo lavoro attuale ancora di scenografa, costumista, in questo mondo dei colori, le interazioni con i grandi e anche il rapporto con Giovanni Licheri. Ci racconta un po' com'è andata dall'Accademia in poi, da questo punto di vista.
L'Accademia innanzitutto l'ho fatta con molta serietà, perché a me piaceva moltissimo disegnare, è sempre piaciuto moltissimo, e pensavo anche di poter fare la scenografa, proprio perché era un lavoro, amavo molto stare dietro le quinte, perché io fare l'attore è un mestiere meraviglioso, bellissimo, se, devo dire, ma il momento più bello è quando si prova, che si costruisce il personaggio, e poi il momento più bello è quando si recita, si debutta. Però la vita dell'attore non mi piaceva, queste lunghe attese, questa attesa di andare in teatro quando si facevano queste lunghe tournée, le cose. E mi piaceva di più stare sul palcoscenico, fare delle cose, inventare. Per cui è sempre stato un mestiere che io ho amato molto. Poi per ragioni proprio finanziarie ho continuato a fare l'attrice per tanto tempo. Cos'è successo? Che noi avevamo una compagnia teatrale molto carina, che si chiamavano I Pesci Banana, e facevamo tutto il teatro dai grandi fumettisti, da Pfeiffer, Bretéchet, eccetera. Eravamo quattro attori, io, Cristiano Censi, Isabella Del Bianco e Tony Garrani. Poi questa compagnia, per una questione di salute di uno dei quattro, si sciolse, e io in quella compagnia recitavo, perché era uno dei quattro, e poi facevo anche le scenografie e i costumi. E durante quel periodo conobbi Giovanni Licheri, che faceva parte di una cooperativa, venne a Roma perché noi lavoravamo anche per la cooperativa di Maurizio Costanzo, in un teatro di Roma, e lui faceva l'assistente di Luzzati. E così cominciamo poi la lunga... La storia nostra è abbastanza particolare, perché in quel momento mi stavo separando dal mio primo marito, che era un regista importante, Giorgio Capitani, che poi ha fatto tantissime cose in cinema e in televisione. È stato un grande, è stato un grande amore e un grande affetto che è rimasto sempre per tutta la vita, e abbiamo continuato a lavorare insieme per tutta la vita, anche non vivendo più insieme, non essendo più marito e moglie, ed essendo io la compagna da 46 anni, la compagna e la moglie adesso di Giovanni Licheri.
Giovanni Licheri.
Con cui condivido tutto.
Quindi questo connubio ha funzionato sia nella vita privata che nella vita lavorativa.
Guardi, è una cosa strana, tutti si stupiscono di questo fatto, ma invece io dico no, è meraviglioso, perché noi abbiamo sempre qualche cosa da raccontarci, qualche cosa da condividere, e il lavoro è diventato un po' come una creatura, come un figlio, per cui ce lo condividiamo, ce lo teniamo da conto, insomma. Bello. Ce lo coccoliamo.
Beh, non è facile.
E questo è molto bello, perché crea una grande unione, spesso proprio perché se è stanco uno non è stanco anche l'altro, insomma non ci si lamenta perché non ti porta fuori a cena, siamo stati tutti e due,
non è poco.
E poi non si litiga per delle sciocchezze, come si litiga solo per delle cose molto importanti, per le sciocchezze le lasciamo stare.
Saggio, bellissimo, c'è molto da imparare.
Esatto, questo succedeva anche col mio ex marito. Noi lavoravamo insieme anche con Giovanni, siamo stati sempre molto uniti e non abbiamo mai litigato per le sciocchezze, perché lavoravamo insieme. Mm-hmm. E quindi c'era una cosa molto più importante, la condivisione della nostra vita.
Bello, bello, perché di solito, sai, quando si fa lo stesso mestiere un pochino si fa gara, insomma, un po' uno mette in ombra l'altro, insomma, c'è sempre questo equivoco. In realtà poi...
Ma non ci deve essere, se non si è competitivi, io non sono mai stata competitiva, tantomeno con la persona che mi sta vicino, perché la competizione non mi appartiene, non so come dire. E quindi se non si è competitivi è perfetto.
Bello. Senta, invece una cosa carina, i programmi televisivi, quelli belli, colorati, per esempio, questa è una cosa che mi piace di voi, che fate gli scenografi tutti e due, e questi colori che mettete nelle scenografie meravigliose, con Arbore, l'incontro con Arbore.
Ma l'incontro con Arbore è stato proprio una combinazione, sempre come al solito la vita sceglie per noi. Noi abbiamo fatto con Giovanni una fiction molto importante a Cinecittà che si chiamava Investigatori d'Italia, con una serie di attori meravigliosi, tipo Montagnani, c'era Marisa Laurito, Andy Luotto, che si ambientava alla fine Ottocento ed era un po' tra Sherlock Holmes e L'Ombroso. Quindi era una scenografia molto divertita, molto divertente, molto particolare. E un produttore della RAI, che si chiama Ugo Porcelli, era anche produttore esecutivo della RAI per questa fiction. E notò questo nostro divertimento nel giocare con le cose, insomma, un giorno mi incontrò e mi disse: senti, ma perché non fai un bozzetto per una cosa che dobbiamo fare in televisione? E io dissi: uffa, il solito signore che ti chiede bozzetti come se non ci... Cioè, non è una cosa che si fa in un attimo, no? Non è che prima matita in mano, devi pensarci, devi ragionarci, devi sapere che cosa sono. E per combinazione mi venne, credo, una delle poche influenze che ho avuto nella mia vita, forse la seconda, e sono stata a casa, mi annoiavo, e allora cominciai a prendere la matita, i pennelli e le cose, e feci questo bozzetto. Che mi aveva chiesto e lo misi in macchina. Poi un giorno eravamo da Vanni a prendere un caffè con Giovanni e incontrammo Ugo Porcelli che mi chiese: ma hai fatto poi quel bozzetto? E io dissi: per combinazione, guarda, ce l'ho in macchina. Sì. Presi questo bozzetto e insomma lui disse: venite da me da Renzo Arbore. Andammo con questo bozzetto da Renzo Arbore e Renzo disse: ma questa è la mia scenografia.
Vedi.
E tutto è andato così.
Bello, bello. Senti, quanto ha influito Luzzati in questo lavoro, in questa visione?
Beh, Luzzati ha influito moltissimo, innanzitutto perché è la sua visione artistica, la fantasia e questo voler essere eterno bambino. Questo bambino così
giocoso,
così fantastico. E poi è stato il maestro di Giovanni. Io poi l'ho conosciuto tramite Giovanni ed è stato per me fondamentale, perché l'ho amato alla follia. Eravamo Cioè, quando senti che una persona è nella sua stessa onda, no? Tant'è vero che siamo diventati molto amici, molto intimi. Io ogni volta che andavo nel suo studio meraviglioso a Genova, che era il suo studio, era la camera di un bambino, pieno di colori, con un lettino piccolo piccolo, però pieno di disegni, di colori, di cose meravigliose, e io tornavo tutte le volte con un pezzettino, un disegno e qualche cosa che mi aveva dedicato. Che e bello. Questo è stato meraviglioso. Poi ricordandosi del mio passato da attrice e doppiatrice, mi disse: ma mi fai la voce della moglie di Pulcinella? Io dissi sì, certo. E feci questa compagnano Rigillo che faceva Pulcinella, io facevo questa voce, vociaccia di questa moglie bisbetica, brontolona, eccetera. E lì mi regalò un altro disegno.
Bello Luzzati, coloratissimo. E da lì poi sono nate altre collaborazioni, penso da Arbore a Marisa Laurito, è un attimo, insomma, più o meno lo stesso mood, e poi Pippo Baudo.
E poi Baudo che è un altro mondo, però lui si è molto divertito nel nostro mondo colorato, e poi ha chiesto da noi la fantasia, che allora si aveva un po' paura di fare la fantasia, di usare troppo fantasia e il fantastico in televisione. La televisione era una cosa seria, con delle cose abbastanza importanti, anche ricche, anche cose. E lui si divertì, Baudo, con la nostra fantasia, tant'è vero facemmo questi giochi meravigliosi, il castello che abbiamo fatto due o tre volte.
Lo ricordo. Questo castello,
sì,
bellissimo.
Che costruimmo due o tre volte, insomma, con i draghi, le favole, i maghi, le cose, insomma, il fantasy vero e proprio. Vero. E ancora non c'era il fantasy dei giochi del computer,
immagino, tutto fatto a mano, tutto artigianale. E gli italiani sono i migliori in questo. Fantastico.
Ed era veramente un grande artigianato. Fare il fantasy in televisione, in diretta, era veramente un lavoro di grandissimo artigianato.
È vero. Senta, invece una cosa carina, ha fatto la radio.
Sì.
Ecco.
Tanta radio, e devo dire, quando ero piccola, bambina, facevo la radio per le scuole, siccome si andava in diretta, mi venivano a prendere, non mi ricordo, un giorno alla settimana, mi venivano a prendere, mi portavano in via Asiago, facevo la trasmissione radio per le scuole e poi mi riportavano a scuola. Questo quando ero
piccola.
Poi quando sono stata grande, poi ho continuato sempre facendo l'attrice, ho fatto tante trasmissioni in radio, tante commedie, allora si facevano le commedie, i gialli, le cose, era un lavoro molto importante quello dell'attore, proprio dell'attore come attore in radio, perché si facevano i testi importanti, le commedie, i gialli. Poi a un certo periodo della mia vita, quando mi sono separata, mi sono trovata con una valigia e un cane senza casa, perché ho voluto fare la grandonna che se ne andava così.
Sbattendo la porta.
L'ho pagata. Allora l'unica maniera per avere una casa decente era quella di lavorare di più di quello che facevo. E allora andai in radio, dove già ero abbastanza conosciuta, e come persona seria, e mi proposi per fare una trasmissione che si faceva la mattina dalle 6 alle 8 di mattina, e si chiamava Il Mattiniere. E dissero: va bene, proviamo. Provai per un mese, mi misero la prova per un mese, poi l'ho fatta per 3 anni, svegliandomi la mattina alle 5, andando in radiofonia, in radio, in via Asiago, si accendeva la luce rossa e buongiorno, eccomi qua, a raccontare storie, aneddoti, cose, mettendo
a raccontare la vita, bello.
Perché non c'era un attore, e mi pagavano molto bene perché c'era il disagiato orario, e poi il fatto di avere i testi da sole, per cui passavo la giornata a leggere i giornali, strappare fogli, sentire telefonate di amici che mi raccontavano cose, quindi, e a raccontare storie, ho raccontato tante storie.
Bello. Una vita piena.
Ho comprato una casa.
Ebbene, anche bene. Senta, invece, mi ha accennato dell'opera, ecco, queste scenografie, l'opera, quindi celebriamo insomma cose ancora, ancora più importanti. Me ne parla?
Beh, guardi, adesso come adesso, forse per il nostro lavoro, a meno che non ti capiti il grande film americano, importante, con soldi, l'opera ti dà ancora la possibilità di essere veramente scenografo e costumista.
A tutto tondo.
Come certo. Si pensa che sia il vero mestiere, perché ci sono ancora delle possibilità finanziarie notevoli. Ed è molto bello perché riesce a fare tutte e due le cose, la scenografia e i costumi, e riesce a dare all'opera un tono e un timbro unitario che è molto importante, sempre naturalmente d'accordo con una regia. Noi abbiamo lavorato quasi sempre con Michele Mirabella, che è uno stupendo regista lirico, ma appassionatissimo di lirica, e abbiamo creato questo terzetto e siamo andati sempre perfettamente d'accordo, non tradendo mai l'opera, proprio perché altrimenti, a nostro avviso, certi personaggi, se poi li trasformi troppo, li modernizzi troppo, li crei degli ambienti troppo moderni, poi i personaggi diventano un po' stupidi, un po' sciocchi, perché non sono troppo immaturi per la nostra epoca. Quindi questo non l'abbiamo mai cercato, abbiamo sempre cercato di fare dell'opera mantenendo un certo stile di tempo, anche se è un tempo non identificato ma di passato, cioè vicino al momento in cui l'opera è stata scritta, però giocando sulla fantasia, sulla creatività, sull'emozione che possiamo dare allo spettatore facendo i cambi scenici negli otto tempi musicali, tanto per fare capire la magia del teatro, come se fosse una giostra o un giocattolo meccanico. E questo è molto appassionante.
Bello. Appassionante. Bello, io parlerei per ore di tutto questo mondo. Mentre parlava e raccontava, mi sono immaginato questa tavolozza di colori, no? Che la vita stessa, la sua, dei suoi esordi, è nata un po' così, col colore, anche se proveniva da quel periodo buio della guerra, poi si è accesa una lampadina a un certo punto, me lo immagino così, e quindi i colori sono entrati piano piano nella sua vita e nella vita di molti. E quindi ho cercato in qualche modo con lei di avere questo colloquio stamattina proprio per cercare di aprire un po' le porte a questo mondo che è fatto di tante cose. Quando si parla dello spettacolo a volte si è un po' riduttivi, invece poi bisogna fare ordine. E lei ha un concentrato di tutte le espressioni artistiche, tutto sommato, perché abbiamo parlato dell'opera, della musica, abbiamo parlato del teatro, del cinema, del doppiaggio, quindi la voce, c'è i costumi, c'è tutto, quindi nella sua vita tutto ciò che è artistico è apparso, e poi le interazioni che ha avuto con tanti personaggi.
Mi sono cimentata anche con delle idee che hanno preso sul serio, perché per esempio io con questa mia amica attrice, che fu un'esperienza bellissima, era il 1981, era appena passata la legge di parità, il lavoro uomo-donna, per cui le donne potevano fare esattamente gli stessi lavori degli uomini, cosa che prima non era possibile, no? Anche perfino in televisione. Io ho potuto firmare la prima volta come scenografa perché Giovanni ha insistito perché facessero questa cosa, perché la burocrazia della RAI, il ministero RAI, non accettava ancora la donna scenografa. Come redattrice sì, come costumista sì, come scenografa no. E fu una battaglia che fece Giovanni, perché dice: io voglio firmare insieme ad Alida scenografia. Poi torniamo indietro, nel 1981, allora mi proposi in RAI un programma che si chiamava Difficile lavoro donna, ed eravamo io e questa mia amica che facevamo i mestieri che fino allora le donne non avevano mai fatto, con la candid camera, lo stile di Nanni Loi, della candid camera,
certo.
E andando in giro per l'Italia, per Roma, dividendo le braccio e mente, tutti quei mestieri del braccio di forza. Uh-huh. Allora andammo a Piazza Esedra col martello pneumatico a fare i lavori di
esercito. incredibile.
Poi con la divisa da poliziotto in motocicletta, che io già portavo la moto, però le divise da poliziotto che noleggiamo erano grandissime, quindi ci stringemmo tutta la vita con le cinte a fermare i camion sull'autostrada a fare il controllo della e questi camionisti che si fermavano erano strabiliati proprio,
immagino,
ed erano anche
immagino.
Timorosi, perché noi facevamo delle multe pazzesche, perché nessuno era
tutto
era
per
corretto,
finta,
nessuno
certo.
Aveva tutte le cose in regola, ed eravamo molto secchione, molto ligie, ed è stato un programma che è andato in onda per tante volte l'8 marzo, per esempio,
certo.
La festa della donna, tiravano fuori questo programma perché era molto divertente, dividendo braccio e mente. Insomma, ho avuto anche questo tipo di esperienze. Poi abbiamo fatto per Rai di Educational con Giovanni, abbiamo proposto una trasmissione sull'evoluzione dell'immagine televisiva negli anni, di come
bello.
È cambiato proprio l'evoluzione estetica dell'immagine, con Gianluca Nicoletti. Ed è stato un programma
bellissimo
che è andato in onda la domenica sera, che naturalmente trattavamo tutti i programmi televisivi e radiofonici dell'epoca, dall'inizio degli anni 50, quando
sì.
Quando non si sapeva come ambientare il telegiornale, no? Che allora si mise una scrivania nell'angolo buono della casa, dello studio, perché teatralmente uno che, cioè, la televisione che immagine aveva?
Mm-hmm.
Allora si pensò di fare il telegiornale nell'angolo buono della casa,
certo.
Nell'angolo serio,
sì.
Quindi lo studio di papà. E poi dopo si è piano piano si è trovata un'immagine grafica, un'immagine più estetica, più legata all'architettura, al design, eccetera. Quindi c'è stata una grande evoluzione, perché la televisione non sapeva se essere cinema o se essere teatro.
Ecco. E beh, la televisione si è costruita piano piano. D'altra parte era un nuovo linguaggio, un nuovo modo, soprattutto poi per l'Italia. Magari gli americani erano un po' avanti, ma noi poi abbiamo insegnato tanto agli americani.
Poi noi proprio dal punto di vista dell'immagine, specialmente negli anni 90 e del 2000, abbiamo fatto la migliore immagine del mondo. Proprio culturalmente, proprio esteticamente, perché c'era un grande studio di architettonico, di design, di buon gusto, proprio erano, cioè, noi abbiamo insegnato a fare la bella televisione. L'Italia è stata molto importante televisivamente parlando, anche proprio dal punto di vista estetico.
Certo, questo ce lo riconoscono dagli esordi anche negli anni 60, io immagino anche dagli anni 60 in poi. Senta, allora, io parlerei, come ripeto, per ore, però adesso dobbiamo mandare questo brano musicale, così la salutiamo, me la voglio immaginare così, con questo Semmai cantato da Battiato, che poi è ripresa dalla canzone di Charlie Chaplin, che lei ci ha suggerito e che a noi piace tanto. Va bene?
È bellissima, mi commuovo sempre. Grazie.
E la mettiamo. Grazie a lei per tutto questo racconto che continueremo, sono sicura che continueremo ancora in radio, in un'altra puntata. Grazie ancora da Lida Cappellini.
Grazie. Grazie per la canzone.
Grazie.
Mai
ti parlassero di me. Chi lo sa se in fondo a te troverai un sorriso per me, anche se c'è da troppo tempo ormai il silenzio tra di noi. Io ti penso ancora, sai. Se caso mai ti parlassero di me, spero che ricorderai quello che sono stato per te, anche se hai sofferto quanto me, spero che ti riuscirà di sorridere per me. Se tra di noi, io ti penso ancora, sai, se mai.
Se mai ti parlassero di me, chi lo sa se in fondo a te troverai un sorriso.
Sorridere per me.
Rientriamo dopo questa bellissima canzone, semmai riadattata da Battiato con la sua voce bellissima, e passiamo dopo l'intervista da Lida Cappellini, che ci ha raccontato tanta storia della televisione, del cinema, del teatro. Passiamo a Donne della Storia. Oggi parliamo di Lina Wertmüller, all'anagrafe Arcangela Felice Assunta Wertmüller, una delle più grandi registe, sceneggiatrici e scrittrici italiane. Un'esistenza piena di avventure professionali ed umane, soddisfazioni, sfide, imprese ambiziose, riconoscimenti che terminano con l'Oscar alla carriera il 27 ottobre del 2019. Lina Wertmüller nasce a Roma il 14 agosto del 1928, figlia di un avvocato, Federico Wertmüller, aristocratico di Palazzo San Gervasio di Potenza, e Maria Santa Maria Maurizio, romana. Una sua compagna di scuola, Flora Clarabella, che sarebbe diventata la moglie di Marcello Mastroianni, si rileverà fondamentale per lei per il suo lavoro nel mondo del cinema e dello spettacolo. Dice in una sua biografia: a Flora devo tutto, così è nato il mio amore per il teatro, il cinema, la regia, la scrittura. Si iscrive a 17 anni all'Accademia Teatrale diretta da Pietro Sciaroff, animatrice per alcuni anni di spettacoli del Teatro dei Burattini. Da lì le collaborazioni con celebri registi teatrali italiani, tra cui Garinei e Giovannini, che durerà 7 anni, e dove afferma la stessa regista: grazie alla grande mole di lavoro imparai un sacco di cose. E poi conobbe Federico Fellini. Un nume tutelare della sua vita, sono le sue parole, un grande del cinema e per lei un grande amico. Fu aiuto regista nella Dolce Vita e 8 e mezzo. Lavora per la radio e la televisione, autrice delle prime edizioni di Canzonissima. Il giornalino di Gian Burrasca, tratto dal romanzo di Vampa, darà seguito a una delle più riuscite miniserie televisive per ragazzi, sceneggiato e diretto da lei. Era il 19 dicembre del 1964 quando iniziò la prima puntata. Un cast eccezionale: Rita Pavone, Bice Valori, Valeria Valeri, Milena Vukotic e Alida Cappellini, che abbiamo appena intervistato. Afferma Lina Wertmüller: il personaggio del bambino che ne fa una e 100 ne pensa, combinandone di tutti i colori, sembra fatto apposta per me. D'altra parte, Lina Wertmüller era una bambina speciale, curiosa, estroversa, con l'argento vivo addosso, e fu cacciata da 11 scuole. Il suo esordio al cinema come regista è nel 1963 con I Basilischi, dove fu anche sceneggiatrice del film. E questo le valse il premio, il suo primo premio, La Vela d'Argento di Locarno. Afferma: non amo molto i riconoscimenti, anche se li apprezzo. A me piace lavorare facendo un buon film e non celebrare. Mi piace il lavoro e non l'onorificenza. Ciò che conta è la passione. Nel 1968 inizia la sua lunga collaborazione con l'attore Giancarlo Giannini. Afferma: Giannini è uno degli attori che amo di più, infatti con lui girerà Mimì metallurgico, Ferito nell'onore, film d'amore d'anarchia, ovvero Stamattina alle 10 in Via dei Fiori, nella nota casa di Tolleranza. Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, Pasqualino, Sette bellezze e tanti tanti altri, titoli lunghissimi che sottolineano l'originalità e la sua propensione ad andare controcorrente. Con Pasqualino, Sette bellezze approderà negli Stati Uniti, candidata a 3 premi Oscar, miglior regia, miglior film straniero, migliore sceneggiatura. Prima donna ad essere candidata all'Oscar come regista, dopo di lei Sofia Coppola, Jane Campion e tante altre. Un'ispirazione per molte e un esempio. Afferma ancora: non si può fare questo lavoro perché si è uomo o donna, lo si fa perché si ha talento. Questa è l'unica cosa che conta per me. I suoi film, tantissimi, dove indaga i ruoli dell'uomo e della donna, un dialogo tra il nord e il sud del bel paese, tra la borghesia e il proletariato, dagli anni 60 ai giorni nostri. Questo sguardo ironico e disincantato sui cambiamenti di costume, ritraendo la società italiana con toni grotteschi, ma senza prendersi però troppo sul serio. Nel suo libro autobiografico Tutto a posto in niente ordine e in ordine dichiara: ho fatto 33 film, 32 sceneggiature, 5 libri e i film ognuno con una sua vita che coincide con parte della mia. Li considero figli, li amo tutti, non ne preferisco nessuno. Ma più di quello che è stato, mi piace quello che farò. Lavoro e scrivo sempre, ogni giorno, ma la chiave di tutto è sempre lì, nelle storie. È morta a Roma nel 2021 a 93 anni. Di Lina Wertmüller avremmo potuto parlare ancora per molto tempo. Non mi sono soffermata sulla sua vita privata, che anche quella è una storia bellissima. Ha lavorato con i grandi del cinema, ha diretto Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Sabato, Domenica e Lunedì, e Stefania Sandrelli, Paolo Villaggio, naturalmente Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Michele Placido, Montesano, Candice Berger, Piera degli Esposti, Dominique Sand e tanti tanti grandi, grandi attori. Diretti da questa immensa, immensa regista. Bene, finisce con una bellissima canzone che troviamo nel film Pasqualino Sette Bellezze, cantata da Enzo Iannacci. Così vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. E grazie a Mirko Calcabrina, come sempre, alla regia.
Quelli che cantano dentro nei dischi perché c'hanno i figli da mantenere, oh yeah. Quelli che da 3 anni fanno un lavoro d'equipe convinti di essere stati assunti da un'altra ditta, oh yeah. Quelli che fanno un mestiere come un altro, quelli che accendono un cero alla Madonna perché hanno un nipote che sta morendo, oh yeah. Quelli che di mestiere ti spengono il cero, oh yeah, no. Quelli che Mussolini è dentro di noi, oh yeah. Quelli che votano a destra perché Almirante parla bene, oh yeah. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh yeah. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che non si sono mai occupati di politica, oh yeah. Quelli che vomitano, oh yeah. No. Quelli che tengono al re, quelli che tengono al Milan, oh yeah. Quelli che non tengono il vino, oh yeah. Quelli che non ci risultano, oh yeah, oh yeah. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane, oh yeah. Quelli che la notte di Natale scappano con l'amante dopo aver rubato il panettone ai bambini, oh yeah, intesi come figli, oh yeah. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere in un piedaterra, oh yeah.
Professione donna, incontri al femminile di Angela Celesti. Un programma che ripercorrerà, puntata dopo puntata, profili di donne. Tra curiosità e sfide sarà narrata la loro storia.